Un filosofo tedesco dell'Ottocento diceva, quasi come un proverbio, questa cosa qui: di buone intenzioni è lastricata la strada che conduce all'inferno. Per andare all'inferno ti basta avere delle buone intenzioni. Mentre un teologo del secolo scorso, in positivo, diceva una cosa simile e contraria. Ascolta il Vangelo perché non resti solo ascoltato. Impara quello che Dio dice perché tu possa viverlo. Noi potremmo dire che il Vangelo di oggi, ma anche la prima lettura, è un inno al fare. Il Vangelo ci invita oggi a fare i credenti, a fare i cristiani, non solo ad avere belle o buone o sante intenzioni, ma a metterle un po' giù in pratica. Con una piccola avvertenza, sapete che noi oggi siamo assediati dal fare. Il fare è il verbo che ci assorbe per tutta la vita. Oggi, questa settimana, ho imparato una parola nuova, Krav Maga, che è una disciplina orientale che nella mia scuola cominceranno a fare i bambini della scuola dell'infanzia. Quindi i bambini che hanno 3-4 anni cominciano con il Krav Maga, ma ci hanno garantito che poi diventano bravi, cioè ordinati, disciplinati, studiano bene, entrano in seminario, se sono uomini, si sposano bravi, cioè fa tutto questa disciplina, perché insomma è giusto che un bambino della scuola dell'infanzia, insomma, sia bello pieno di cose, perché se hai tante cose da fare non rompe le scatole, ok? Poi da qui si va avanti fino alla pensione, anzi voi sapete che il problema di quando uno va in pensione è: bene, allora diamoci da fare adesso, perché non si sa mai che se non ci diamo da fare ci ammaliamo e chissà poi dove ci mettono. Ecco, allora tanto vale insomma mettere e impegnarsi, Il fare di cui il Vangelo parla però è un fare diverso, ha caratteristiche diverse e proprio per questo la parola di Dio ci aiuta a capirle e speriamo non solo a capirle. La prima cosa, il fare secondo il Vangelo nasce da una relazione di amore. Nella parabola che abbiamo ascoltato, il padre dice ai due figli la stessa frase: figlio, va a lavorare oggi nella vigna. Di questa frase la parola più importante è la prima, figlio. È questo che giustifica tutto il resto. Cioè la relazione di amore e di fiducia che il padre ha nei confronti dei suoi ragazzi e che i figli hanno nei confronti del padre. I padri della Chiesa dicevano che la vita cristiana è mimesis, imitazione. Imitazione di chi? Imitazione di Gesù, di quello che lui ha detto, di quello che lui ha fatto. Perché si imita Gesù? Perché ci fidiamo di lui. Perché ci fidiamo di lui? Perché ci sentiamo amati da lui. Perché noi non siamo davanti a Dio gente in prestito, gente di passaggio, gente sconosciuta. Noi siamo i figli, siamo i fratelli, le sorelle, quelli di casa. Se voi ci pensate in piccolo, è quello che noi vediamo nei bambini. I bambini imitano le persone grandi, mamma e papà, i nonni, fratelli o sorelle maggiori. Perché imitano l'agire di queste persone? Perché si fidano di queste persone. Perché si fidano? Perché da queste persone si sentono profondamente amati. Se non c'è questo, il fare diventa come quello, vi ricordate, di domenica scorsa. È il fare di quelli che mormorano, che si lamentano, che sono lì sempre a dire: ma noi siamo stati trattati peggio degli altri, da Dio, dalla Chiesa, dal prete, eccetera, eccetera, dal mondo, dalla storia, eccetera, eccetera. Il fare nasce sempre da una relazione vera e di amore. Mia mamma lo dice in un altro modo, dice: dai da mangiare a un uomo e puoi chiedergli qualunque cosa. Non è un consiglio alle signore qui presenti, però considerando come e quanto mia mamma fa da mangiare, è proprio un atto, si vede, io sono il risultato, ecco, della cucina di mia mamma, però il mangiare come atto di amore è ciò che muove davvero la vita. Se Dio ti vuole bene, tu puoi fare qualcosa in base a quello che lui ti chiede. La seconda cosa, il fare che il Signore ci chiede, che il Vangelo ci chiede, è un fare responsabile. E responsabile vuol dire due cose fondamentalmente. Prima, che non cerca troppe scuse, che non cerca troppi capri espiatori nella propria giornata. Nel senso, tipo, esempio: ah Signore, come vorrei oggi passare tutta la giornata in adorazione davanti a te? Che è una roba terribile da immaginare, cioè fare 24 ore davanti al Signore, stufi anche il Signore, ok? Però poi capita che, ma perché c'è la famiglia, la scuola, devo andare a prendere mio figlio deve andare a calcio, mia figlia deve andare a danza, c'è mio marito che arriva tardi stranamente, è di cattivo umore, non so, è sempre di cattivo umore sto uomo, ci sarà un giorno in cui tornerà un po' sorridente e poi devo andare dalla parrucchiera, eccetera. Morale della favola: oggi non ho avuto il tempo di dire un Ave Maria, o un Padre Nostro, a seconda delle preferenze. Da vorrei stare tutta la giornata in adorazione davanti a te, a oggi non ho detto neanche un Ave Maria. Qui capite, si possono nascondere delle scuse, si possono nascondere dei capri espiatori. Sapete, Dio non è uno che ti fa i conti in tasca. Non è uno che sta lì a guardare quante volte vai a fare la pipì, quante volte fai pausa caffè, ok? Quante volte stacchi la spina durante la predica di Don Manuel, o durante la messa, tipo il Signore che dice a Don Manuel in un'ora, sai, la tua messa dura un'ora, allora, quanto sono rimasti attenti mediamente in un'ora che hai parlato? 8-9 minuti, beh insomma, Signore, non è un granché, Signore non ragiona così, non fa questo, non fa questo. Però ti invita ad essere onesto con le scuse che porti nel tuo tempo. Poi c'è la giornata in cui sei girato male, c'è la giornata in cui veramente non hai un attimo di respiro, c'è la giornata in cui non ti senti nella condizione di metterti davanti al Signore. Tutto questo c'è, tutto questo è vero e tutto questo non infastidisce il Signore. Ma se questa è la costante, qui ci sono delle scuse. C'è qualcosa che non dici di vero. E la seconda cosa, per essere responsabili vuol dire rendere conto a qualcuno. Ci sono delle persone, secondo il mio modesto parere, molto pericolose nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, che sono quelle persone che dicono che di quello che fanno, di quello che pensano, di quello che dicono, di quello che scelgono, non devono rendere conto a nessuno. Questo significa che il loro agire è superficiale, nasce dalla prima movimento di pancia che uno ha. Se tu devi rendere conto a qualcuno, prima di parlare pensi, prima di scegliere ponderi con acume. Prima di agire, vedi dove ti porta. Domanda: a chi stai rendendo conto nella tua vita? C'è qualcuno che ha il diritto di chiedere ragione di quello che fai, di quello che dici, di quello che pensi? Se esiste, ringrazia il Signore, perché questo aiuta il tuo agire a diventare profondo, a diventare bello. Vi faccio un esempio parlando di me. Don Manuel deve essere un prete almeno decente a San Giorgio. Non dico eccezionale, cioè roba da che quando andrà via tra 40 anni tutti piangeranno di gioia perché uno dice finalmente se ne va, non se ne poteva più, ok? No, non deve essere eccezionale, deve essere almeno decente. E se domani non è decente, qualcuno di voi glielo deve dire, perché l'essere prete di Don Manuel risponde a ciascuno di voi, a tutta la comunità insieme. Altrimenti non ha senso che Don Manuel sia qui e che Don Manuel faccia il prete qui. Dio c'è tra le persone a cui pensi di dover rendere conto di quello che dici, di quello che fai, di quello che scegli? O no? Mi fermo. Chiediamo al Signore davvero che ci aiuti ad essere operai buoni nella sua vigna, ad essere persone che si mettono a fare perché si sentono profondamente figli e figlie, perché si sentono profondamente amati e amate dal Signore. Chiediamo al Signore che ci dia la grazia di essere responsabili in quello che facciamo, di non cercare tantissime o enormi scuse nella nostra giornata, di sapere che rendere conto a qualcuno di quello che facciamo, di quello che scegliamo e di quello che pensiamo è una grazia, perché dà al nostro vivere profondità, pensiero, introspezione, spessore. E quindi tutto questo diventa dono autentico. Il Signore che ci manda a lavorare nella sua vigna ci dia una mano per questo fare.